Riprendiamo il nostro cammino con i concili ecumenici. Abbiamo trattato il primo e il secondo, se vi ricordate il primo concilio, quello di Nicea nel 325, ha trattato un po' l'argomento spinoso e dibattuto sulla divinità di Gesù, cioè Gesù era veramente figlio di Dio, era consostanziale e la sappiamo bene la risposta, ovviamente sì. Secondo concilio che abbiamo presentato, quello di Costantinopoli nel 381, e in quell'occasione si conferma con chiarezza la piena umanità di Gesù, cioè Gesù non è solo figlio di Dio, ma è anche figlio dell'uomo, cioè è pienamente umano, è un essere umano come noi. E a quel concilio si è aggiunto anche la consostanzialità dello Spirito Santo, cioè lo Spirito Santo è della stessa sostanza divina del Padre e del Figlio. Oggi vogliamo trattare il terzo concilio di Efeso, svolto nel 431 d.C. Il concilio di Efeso affronta un argomento circoscritto, ovvero cerca di spiegare come Gesù possa essere una persona unica e divina, ma presentandosi con due nature distinte, cioè la natura umana e la natura divina insieme, contemporaneamente. Detto così sembrerebbe ovvio, ma per arrivare a questa definizione si sono generate dure e talvolta acerrime discussioni altamente filosofiche che ci fanno capire come il tema è complesso e difficile da capire e anche da spiegare. Noi, come sempre, ci accontenteremo di tradurre certi concetti nel modo più semplice possibile, anche se devo dire che rimane comunque complesso, non facile da spiegare. Dopo i due precedenti concili nei quali si era precisato appunto che Gesù è veramente figlio di Dio e possiede una vera e piena umanità, ora, superato il problema della completezza delle due nature che compongono il Cristo, bisognava spiegare il modo di questa unione di Dio e uomo in Lui, e hanno tentato di farlo due scuole teologiche di allora: la cosiddetta scuola antiochena, cioè di Antiochia, e la scuola alessandrina, cioè la scuola di Alessandria. La scuola di Antiochia diceva, così in modo riassuntivo, che c'è una reciproca distinzione e diversità delle due nature. Allora, da una parte si parla del Logos, cioè il verbo preesistente all'incarnazione. Basti pensare a Giovanni nel suo prologo, appunto, che dice che il Logos si fece carne, cioè è il verbo divino. E dall'altra abbiamo la cosiddetta physis o physis, cioè la natura dell'uomo Gesù, cioè la parte umana, la parte fisica. Al momento dell'unione delle due realtà, o meglio delle due nature, accade che Gesù rimane perfettamente uomo. E questo uomo perfetto è, passatemi l'espressione, inabitato dal Logos. Allora, in questo caso non si usa e non si ammette il termine di incarnazione, che sarebbe di fatto più corretto, accontentandosi di parlare di inabitazione. Per dirla in altro modo, quando si parla di Gesù Cristo, si sottolinea in questa scuola antiochiena, si sottolinea di più l'umanità del Salvatore, e ciò fino a far pensare che si metta da parte il vincolo che unisce l'umanità di Gesù alla natura divina del Verbo. Ci si concentra sull'integrità delle due nature, perdendo di vista l'unità del Cristo, così da pensare che ci siano in un certo qual modo due Cristi, cioè il Cristo divino e il Cristo umano. E questa tendenza a distinguere l'uomo e Dio in Cristo porterà poi ad un'eresia che è detta nestorianesimo o nestorianismo, cioè alla negazione dell'unità sostanziale Dio-uomo. Ecco, non è così facile da capire, ma intanto andiamo avanti. Questa è la posizione della scuola di Antiochia. La scuola alessandrina era portata invece a vedere il Logos, cioè il Verbo, quello preesistente all'incarnazione di Gesù, come il soggetto umano della Sarx, cioè la carne, arrivando così a mettere in dubbio o a oscurare l'esistenza di un'anima umana in Cristo, o comunque a non valorizzarla appieno. Cioè, prevale la tendenza a sottolineare il lato divino del Verbo incarnato, soprattutto la persona divina, trascurando un po' il lato umano. Ecco, voi vedete, ci sono due posizioni, due scuole diverse, dove da una parte si mette l'accento di più sull'aspetto dell'umanità di Gesù e dall'altra invece l'aspetto più divino. Le due diverse correnti teologiche contenevano entrambe elementi di squilibrio. Se la prima scuola aveva il vantaggio di sostenere con forza l'unione di Dio e uomo in Cristo, andava però incontro al pericolo di affermare una fusione di questa duplice realtà. A sua volta la seconda scuola, sottolineando la netta distinzione fra Dio e uomo, non evitava il pericolo di una loro separazione e prestava il fianco all'accusa di professare appunto due Cristi. Siamo nel cuore della questione cristologica. Inizia il grande, decisivo dibattito su chi sia Gesù Cristo. Allora, come sempre, noi proviamo a limitare il tema e consideriamo, tra le diverse eresie circolanti, ce n'erano parecchie a quel tempo, ne prendiamo una sola, quella chiamata nestorianesimo. Allora, cominciamo a dire chi era Nestorio. Nestorio era patriarca di Costantinopoli a partire dal 428 e sosteneva le seguenti posizioni dottrinali, anche qui in modo molto sintetico. Tre punti. Cristo, diceva il primo punto, Cristo è formato da due nature perfettamente distinte, due persone congiunte l'una con l'altra tramite un'unione puramente morale. Cioè, ci sono due persone, due nature, meglio, che diventano una cosa sola. Secondo punto, che è un po' la conseguenza, la Madonna può essere chiamata soltanto madre di Cristo e non madre di Dio. Terzo punto, non è possibile che il Verbo divino possa essersi effettivamente incarnato e possa essere morto sulla croce. Allora, facciamo un'analisi di questi tre punti. Perché Nestorio è un eretico? Perché non è in grado, o non vuole fare, un'operazione che a Cirillo d'Alessandria riusciva bene, cioè attuare la cosiddetta dottrina delle applicazioni. Cioè, tutto ciò che appartiene all'umanità di Gesù è appropriabile al Verbo di Dio. Se dico che l'uomo Gesù di Nazareth ha sofferto e ha patito, lo posso dire anche del Verbo di Dio. Chi è il soggetto degli eventi umani di Gesù? Il Verbo o la sola umanità di Gesù? Nestorio aveva una certa difficoltà ad accettare che il Verbo potesse appropriarsi degli eventi capitati alla persona di Gesù, all'uomo Gesù. Il vero problema è che in questo modo, se l'incarnazione del Verbo non è integrale, anche la redenzione dell'uomo nella sua interezza non può essere totale e completa, ma solo nei suoi elementi spirituali. Questo era un po' il limite della posizione di Nestorio. Seconda domanda, o seconda affermazione: la Madonna può essere chiamata solo madre di Cristo. Ecco, questa è la conseguenza dell'affermazione precedente. Nestorio diceva che Maria non può essere la madre di Dio, Perché? Perché il verbo di Dio non può avere una madre terrena. Al massimo può essere la madre dell'uomo Gesù, quell'uomo semplicemente umano. Inoltre, come può una donna contenere dentro di sé tutta l'infinità di Dio? E come può tutta l'infinità di Dio passare attraverso il grembo di una donna? E ancora, a Gesù di Nazaret non si possono predicare gli attributi del Logos, poiché le due nature sono unite in Cristo estrinsecamente, cioè non fuse ma separate l'una dall'altra, pur stando insieme. E l'appellativo di Theotokos, cioè la madre di Dio, che è stato dato alla Vergine, non era in armonia con il simbolo di Nicea. Pertanto affermava che la designazione giusta, secondo Nestorio, era Christotokos, cioè la madre di Cristo, non la madre di Dio. Questo è quello che diceva Nestorio. Poi, terzo punto, era l'impossibilità di questo verbo divino di incarnarsi fino a morire sulla croce. Perché? Perché Nestorio mantiene questo dualismo di soggetti, cioè c'è il Logos da una parte e c'è Gesù dall'altra, e sono distinti completamente. Il verbo da una parte e Gesù dall'altra. Usa il termine congiunzione, cioè l'umanità e il verbo sono congiunti. Non riesce ad esprimere l'unità del Cristo e non è capace di accettare la vera umanizzazione di Dio. La conseguenza logica è che se l'incarnazione non è avvenuta pienamente, ma solo, come dicevamo prima, una sorta di inabitazione, cioè il Logos entra dentro in questo uomo Gesù fisico umano, allora neppure la morte di Gesù è totale, perché sulla croce muore solo Gesù di Nazaret e non il Verbo. Ecco, questi erano un po' i punti che Nestorio sosteneva. Allora, poiché la natura precisa di questa unione tra le due nature, no, quella divina e quella umana di Gesù Cristo, si ritiene difficile da capire, se non incomprensibile alla mente umana, noi vogliamo provare a spiegare in modo intuitivo, mi rendo conto, lo facciamo con un disegno che, se avete sotto mano, magari riuscite a capire meglio, o lo vedrete nelle schede, per capire cosa accade nella persona del Signore. Allora, essendoci due nature, quella umana e quella divina, significa che Cristo, in Cristo esistono due volontà. C'è la volontà umana e la volontà divina. Ma nel contempo esistono anche due forze, la forza umana e la forza divina. E così via, con tutto quello che esiste in un uomo, c'è sempre anche in Dio. Allora, ogni volta si mettono insieme due cose, ma che rimangono comunque a loro modo distinte. Allora, gli idiomi, diciamo così, si comunicano direttamente alla persona e non passano da una natura all'altra, altrimenti le nature si mescolerebbero. I padri della Chiesa chiamavano questo fenomeno comunicazione dei linguaggi, ovvero ciò che si dice dell'una natura si può dire dell'altra, riferendosi sempre all'unica persona. Allora, facciamo un esempio. Il figlio di Dio nasce a Betlemme, perché ovviamente anche Gesù di Nazaret nasce a Betlemme, ma anche Gesù di Nazaret compie i miracoli. Non è solo il figlio di Dio che compie i miracoli. Il figlio di Dio soffre la fame e la sete, perché, certo, perché anche Gesù nel deserto ha fame e sete. Ma anche Gesù dice: io e il Padre siamo una cosa sola. Oppure dice: prima che Abramo fosse, io sono. Cioè espressioni che riguardano il figlio di Dio, è il Logos. Allora, proviamo a fare un esempio più debole, un paragone con la nostra realtà umana, ma che magari ci aiuta a capire meglio. Allora, si può dire che la mente pensa e la bocca mangia, ma non si può dire la mente mangia e la bocca pensa. Ma io posso dire io penso, io mangio, attribuendo ambedue le attività, sia quelle materiali sia quelle spirituali, del nostro essere alla persona che lo compie. Allora voi vedete che funziona anche su di noi questo principio. Diciamo che non si può dividere lo spirito e il materiale in noi, perché quando parliamo prendendo il soggetto della persona, io, allora io penso vuol dire che è la persona che pensa, non è solo lo spirito della persona, io mangio riguarda l'aspetto materiale, ma riguarda la persona in sé. Allora, ritorniamo a Gesù Cristo. Egli, avendo due volontà, ad esempio, possiede la volontà divina e quella umana, dicevamo prima. E qui possiamo ricordare a questo proposito il famoso passo della sofferta obbedienza di Cristo a Dio nell'orto degli ulivi, prima della sua passione. Vi ricordate, dice: Padre, non come io voglio, ma come vuoi tu. Cosa significa questo? Significa che ci sono due volontà, cioè la volontà umana di Gesù, che ovviamente non ha nessun desiderio di andare sulla croce, ma poi esiste la volontà del Padre, che gli dice: porta questo amore fino alla fine. Allora c'è una volontà del Padre che però corrisponde esattamente alla volontà del Figlio di Dio. Poi c'è una volontà, direi strettamente umana, che corrisponde a Gesù di Nazaret, diciamo Gesù l'uomo. Però sono due volontà distinte. Allora, per concludere, noi quando parliamo di doppia natura, cioè della natura divina e della natura umana in Gesù, diciamo che esse sono in pericoresi, cioè una parola greca che vuol dire semplicemente che sta una dentro l'altra. Ma sta come? Sta non mescolata e non confusa. Ecco, allora in questo concilio si comincia a dire e a usare questi due termini. Cioè le due nature non sono mescolate, ma sono distinte, e non sono confuse. Due nature distinte e non confuse, ecco la formula, nell'unica persona divina del Verbo incarnato. E tutte le proprietà della natura umana possono essere attribuite alla realtà di Dio, che quindi nel Verbo incarnato nasce, soffre, muore e risorge. Ecco, è un discorso piuttosto difficile e complesso, non so se con queste poche parole si capisce cosa il Concilio di Efeso ha voluto dire, ma magari rileggendo il testo e commentandolo si riesce a capire meglio. L'ultimo concetto importante, che era un po' il secondo interrogativo sulla madre di Gesù, lo si trova qui con il dogma del Concilio di Efeso, appunto, sulla maternità di Maria. Perché possiamo dire che Maria è madre di Dio, e non semplicemente madre di Gesù o di Gesù Cristo? Maria è madre di Dio perché è madre di Gesù. Infatti colui che è stato concepito per opera dello Spirito Santo e che è diventato veramente suo figlio è anche il figlio eterno di Dio Padre, cioè è Dio egli stesso, perché diciamo appunto che Gesù è vero Dio e vero uomo. Quindi possiamo anche usare questa espressione madre di Dio, intendendo anche che Maria è madre della divinità di Gesù, e quindi si può usare questo termine, anzi bisogna usarlo.